Ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, con voi c'è Sara dalla Perla Nera di Novara e oggi iniziamo una nuova stagione di Classica Domenica e ho pensato di cambiare alcune cose, ad esempio di unire la musica classica che ci farà compagnia nelle nostre puntate con i racconti dei testi classici. Oggi ho deciso di partire da uno dei testi dal mio punto di vista base, che è l'Eneide di Virgilio, poema nazionale della stirpe la latina. Publio Virgilio Marone nacque dalle parti di Mantova nell'anno 70 a.C. Ebbe come maestro Epidio e poi Sirone a Napoli e si legò in amicizia ai poeti Vario Rufo e Plozio Tucca. E tra il 29 e il 19 a.C. scrisse l'Eneide tra Napoli e la Sicilia. Decise di partire poi per la Grecia con l'intenzione di recarsi in Asia Minore e far visita ai luoghi dove aveva fatto viaggiare Enea e al ritorno del viaggio correggere e finire poi il poema. Ad Atene incontrò l'imperatore Augusto che lo indusse a tornare con lui in Italia e durante la traversata si ammalò e morì poco dopo l'arrivo a Brindisi. Tra le sue ultime richieste ci fu quella di distruggere l'opera perché essa non era finita. Ma noi dobbiamo ringraziare Augusto e Vario e Tucca perché essi non la bruciarono e la fecero arrivare a noi che ora possiamo goderne ogni singolo verso. L'Eneide era nata per celebrare Roma, le sue origini, glorificare Cesare Augusto, discendente di Enea. Così oggi inizierò a raccontarvi questa storia e i suoi personaggi per chi, dall'animo pigro, ha sempre guardato e mai letto. la nostra storia parte da Enea, che è in mare da anni, dopo l'incendio di Troia. Ma prima di partire, Virgilio invoca Musa per ricordare le cause per le quali Giunone, dea e regina degli dei, è adirata e si scaglia contro Enea per impedirgli che il suo viaggio vada a compimento. Primo tra tutti, lei sapeva che il destino avrebbe fatto sì che i discendenti di Troia avrebbero distrutto la sua amata Cartagine, che lei voleva diventasse sede del dominio del mondo. Inoltre, non poteva dimenticare il giudizio del troiano Paride, che aveva preferito Venere, considerandola più bella di lei e di Minerva. Quale affronto alla regina degli dei? O l'amore di Elettra, madre del fondatore di Troia, che amava Giove, e tante altre storie che la portavano ad odiare i preferiti di Giove, e quindi doveva far sì che quei pochi troiani sopravvissuti non arrivassero mai nelle terre del Lazio. Così, quando le navi di Enea giunsero presso le isole Lipari, dove Eolo custodisce i venti, va da lui e, promettendogli in sposa la più bella delle ninfe, Deiopea, lo prega di scatenare i suoi venti sulle navi troiane. Naturalmente Eolo acconsente e scatena i venti sconvolgendo il mare. Le navi si infrangono contro gli scogli. Nettuno si accorge della tempesta e del caos nel suo regno e manda a chiamare Euro e Zefiro e ordina di avvisare Eolo che il regno del mare è di Nettuno. Così tutto si placa. Nettuno libera le navi e fa sì che arrivino sane e salve a terra. I troiani così sbarcano in Libia. Enea cerca un punto più alto per vedere se altre navi, oltre alle sette arrivate, si sono salvate. Guarda l'orizzonte, ma non vede nulla. In compenso vede dei cervi e ne caccia sette per affamare i sopravvissuti.
Thank you.
Nel frattempo, Venere, madre di Enea, raggiunge Giove che osserva i troiani arrivati in Libia e si lamenta con lui per la sorte di suo figlio e per le promesse fatte. Giove risponde di non temere e ne aggiungerà presto in Italia e dopo un'aspra guerra con i Rutuli fonderà Lainio e regnerà per 3 anni nel Lazio. Suo figlio Ascanio, ora chiamato Iulo, regnerà dopo il padre per 30 anni e poi trasferirà il suo regno ad Alba Longa. A lui seguiranno i suoi discendenti e dopo 300 anni nascerà Rea Silvia, di stirpe regale, che da Marte avrà 2 gemelli. Uno di loro, Romolo, fonderà una grande città, Roma, e questa città dominerà il mondo. E sarà Giunone a proteggerla. E proprio dalla stirpe Giulia, che da Iulo prenderà il nome, nascerà un grande condottiero, Cesare Augusto, che sarà accolto tra gli abitanti dell'Olimpo. Rassicurata Venere, Giove manda Mercurio a Cartagine per far sì che la regina sia ben disposta nei confronti dei troiani. Passata la prima notte, Enea decide di esplorare dintorni con il fedele Acate. In mezzo alla selva compare Venere, nelle sembianze di una giovane cacciatrice. Enea chiede dove sia ed ella risponde che è in Libia e gli racconta la storia della regina che li regna, Didone. Enea racconta le sue avventure e Venere lo esorta ad andare da Didone, rassicurandolo sulle navi smarrite. Venere fa per andare, ma la sua luce e l'odore di ambrosia la smascherano. Enea riconosce sua madre, ma Venere avvolge i due in una fitta nebbia per proteggere il loro cammino e scompare.
Thank you.
Enea e Acate giungono a Cartagine, che è in costruzione, e riescono a mescolarsi nella folla. Ancora avvolti nella nebbia, entrano nel tempio di Giunone. Enea si sofferma nel vedere i dipinti del tempio che raffigurano la guerra di Troia in ogni suo particolare. Ma nel frattempo arriva Didone. Entra con eleganza, quasi divina, e si siede sul trono. Nel frattempo nel tempio entrano Sergesto, Anteo e Cloanto, altri troiani che la tempesta aveva separato. Enea e Acate sono felici, ma decidono di non uscire dalla nebbia per vedere cosa succede. Esposte le vicende della tempesta, i tre chiedono aiuto alla regina per ritrovare Enea, così Didone promette di aiutarli. Enea allora decide di uscire dalla nebbia e abbraccia i suoi, ringrazia subito la regina. Didone è stupita di avere di fronte il figlio di Venere e Anchise e ordina sontuosi festeggiamenti. Così Enea dice a Acate di andare a prendere il figlio Ascanio e anche dei doni per la regina Didone. E mentre Acate corre verso le navi, Venere, temendo che Giunone possa accanirsi sul figlio, decide di chiedere aiuto a Cupido. Chiede di prendere le sembianze di Ascanio e di far sì che quando Didone lo terrà in grembo, di accendere in lei la passione per Enea. Naturalmente Cupido esaudisce la richiesta di Venere, che nel frattempo immerge Ascanio in un sonno profondo e lo porta nascosto e ben protetto in un cespuglio di fiori. Cupido porta a termine il suo compito e durante le feste in onore di Enea, Didone si ritrova innamorata del suo ospite e da lui si fa raccontare la guerra di Troia e le sue avventure in mare. Linnea inizia così a raccontare, nonostante il forte dolore nel suo cuore al ricordare l'accaduto. Racconta di come i greci, stanchi della guerra che durava da 10 anni, pensano di costruire un enorme cavallo di legno, facendo credere che sia un voto alla dea per propiziarsi il ritorno a casa. Ma in realtà essi stanno nel ventre del cavallo, armati. La flotta greca si nasconde. I troiani così escono dalla città e, trovando il cavallo, decidono il da farsi. C'è chi lo vuole bruciare, chi lo vuole portare dentro le mura. Il sacerdote di Apollo ammonisce i troiani e diffida dai doni dei greci. Scaglia una lancia contro il cavallo. Nel frattempo giunge Sinone, un giovane greco che, deciso di condurre l'impresa a compimento, si dà prigioniero dei greci stessi e racconta una storia assai convincente. Così viene accolto dai troiani. A lui chiedono il perché del grande dono e Sinone spiega che è il tributo greco per placare i mari e i venti e tornare a casa. Nel frattempo il sacerdote di Apollo prepara un toro in sacrificio e 2 serpenti, discesi verso la spiaggia, si avvicinano a lui e ai suoi figli. I troiani scappano spaventati. I 2 serpenti si accaniscono contro i figli e li divorano. Poi si avventano contro il padre, uccidendolo. I troiani vedono l'atto come un segno divino e decidono così di portare il cavallo nella città. Arrivata la notte, mentre tutti dormono, la flotta greca giunge e accendono un fuoco per segnalare la loro presenza a Sinone. Egli si avvia verso il cavallo e fece uscire i guerrieri, i suoi compagni, i quali uccidono le guardie e aprono le porte di Troia. Enea, in quel momento, preso da un sonno profondo, viene visitato da Ettore, che gli annuncia la fine di Troia e lo esorta a salvare i dei penati e trovare per loro una nuova patria.
Thank you.
Enea si desta dal sonno, sotto il rumore delle armi. Troia è in fiamme. Parte con i suoi a difendere la città, in mezzo alla battaglia. Vede il re Priamo, anziano, che combatte per difendere la sua amata Troia, ma perirà sotto i colpi di Pirro. Enea, vedendo il re morire, pensa a suo padre, vecchio, alla moglie e al figlio, lasciati soli sotto la violenza dei greci, e decide di correre a casa. Ma mentre corre verso la casa, incontra Elena, che fugge e si nasconde nel tempio di Vesta. Deciso ad ucciderla per il male che la sua presenza ha portato, viene fermata da Venere, che lo esorta a correre dalla sua famiglia. Enea, giunto alla casa, non riesce a convincere il padre a fuggire. Disperato, decide di trovare onore nella morte e poco prima di ritornare a combattere, i capelli del piccolo Iulo prendono fuoco, un fuoco che non brucia. Provano a spegnerlo con l'acqua, ma non ci riescono. Anchise alza gli occhi al cielo e implora Giove di dargli un segno. Un tuono cade e poi una stella che traccia una via. Anchise decide di partire con il figlio. Enea si carica il padre anziano sulle spalle, prende per mano il figlio e si fa seguire dalla moglie. Tra le mani Anchise ha i penati. Giunti al punto di fuga, si accorge che la moglie è scomparsa. Così lascia il figlio e il padre con altri troiani in fuga e torna verso la città in fiamme per cercare l'amata moglie. Giunto in città, ella gli compare come un'ombra. Lo esorta alla fuga e lo assicura che il suo futuro sarà grande e prospero e che ella è salva presso la madre degli dèi. Enea torna dal figlio e trova lì molta gente ad aspettarlo e che è pronta a seguirlo ovunque lui voglia. Si gira, osserva Troia in fiamme, poi va via.
Thank you.
siamo giunti ormai al termine di questa nostra ora insieme. Riprenderemo naturalmente i racconti dell'Eneide domenica prossima. E prima di salutarvi, innanzitutto abbiamo ascoltato insieme al racconto anche Antonio Vivaldi, Albinoni, Chopin, Liszt, Schubert e Frederick Handel, con cui chiuderemo adesso con Musica sull'acqua, giusto per darvi i nomi di chi abbiamo ascoltato. E naturalmente io vi do appuntamento con la Perla Nera per martedì prossimo in compagnia di Cristina col programma Lo sguardo degli dèi, dove proseguiremo il racconto del padre degli dèi, giusto per stare in tema di divinità. Quindi io vi saluto, vi auguro una buona domenica e rimanete in ascolto dei programmi di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente.